Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo, nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo a noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Amen.
Il brano che è stato letto dall'Epistola di Paolo sottolinea l'importanza del ministero che il Signore ha affidato non soltanto a Paolo, ma direi a tutta la Chiesa, a tutti i credenti. Noi normalmente quando parliamo della missione che il Signore ci ha affidato, ci riferiamo alla predicazione, alla testimonianza. Ma la testimonianza comprende qualcosa di fondamentale, che è la riconciliazione. Voi immaginate una testimonianza senza riconciliazione? La morte di Cristo è servito a riconciliare, dice la parola di Dio, l'uomo a Dio. Quindi nel nostro messaggio deve esserci proprio questa riconciliazione. L'uomo che è lontano da Dio ha la possibilità di riconciliarsi col Padre, di tornare alla famiglia. La Chiesa, con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi difetti, rappresenta la famiglia. E il Signore è cosciente di questo. Ma capite benissimo, questo vuol dire che dobbiamo imparare proprio nella famiglia a riconciliarci gli uni gli altri. Non abbiamo altra possibilità, non c'è un'opzione. E questo noi lo troviamo fin dall'inizio, fin dalla Genesi. Giovanni nel descrivere il peccato, e lui l'ha sperimentato sulla propria pelle, dice che il peccato non è altro che la separazione dell'uomo da Dio. Cioè ogni qualvolta che noi commettiamo un peccato, noi ci separiamo da Dio e abbiamo bisogno della riconciliazione. Ed è interessante notare come nei popoli antichi sentivano questo bisogno e lo manifestavano attraverso diversi rituali, che addirittura a volte si arrivava anche al sacrificio umano. Quando il peccato era così grave, per potersi riconciliare con Dio, a volte si sacrificavano anche i propri figli. Nel popolo di Israele vi erano dei sacrifici, ma non erano sacrifici umani. Era l'agnello che veniva immolato. L'agnello che raffigurava il Messia, che un giorno sarebbe venuto per riconciliare l'uomo a Dio. E per fede l'ebreo, quando usciva dal Tempio, dopo aver offerto l'agnello, era sicuro di essersi riconciliato con Dio. E guardate, in qualche modo noi questo lo troviamo anche nel battesimo. Quando l'Apostolo Paolo parla del battesimo, che usa l'immagine dell'acqua, della morte e della risurrezione, in parole Paolo vuole dire questo: voi eravate morti, siete risuscitati perché Dio vi ha riconciliato per mezzo di Cristo Gesù. Gesù, quando parla dell'autore che è alla base di tutto ciò che accade intorno a noi, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 8, ci parla, Giovanni capitolo 8, versetti da 42 a 45, ci parla proprio di Satana e dice quanto segue. Chi vuole seguirmi nella lettura, Giovanni capitolo 8, versetto da 42 a 45. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, amereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Per Gesù, alla base di tutto, c'è Satana. E il primo conflitto, la prima divisione, la creò proprio in seno alla prima famiglia. Quando ha tentato Eva, Eva poteva benissimo dire, no grazie, io il frutto non lo mangio. Non è che l'ha costretto con la pistola. E qui la responsabilità dell'uomo, Lei a sua volta poi spinse suo marito. Anche lui poteva dire, no, io non lo mangio. Quindi vedete come alla base, questo spesso è quello che noi dimentichiamo. Cioè noi vediamo alla base di tutto questo la persona che abbiamo davanti a noi. Le parole di Tommaso, se io non vedo e non tocco, sono rimaste, non soltanto nella dimensione spirituale, quindi in questo senso, ma anche per quanto riguarda la comprensione di ciò che accade intorno a noi. E Gesù dice, gli uomini che aveva tutto ciò che voi fate che non è conforme alla parola di Dio, tutto ciò viene da Satana. Quindi quando l'odio, le divisioni, le vendette, cioè in quel momento siete diventati strumenti nelle mani di Satana. E guardate, questa è una trappola diabolica dove tutti quanti noi cadiamo, nessuno è escluso. Questa mattina si parlava di questo personaggio, di questo uomo di Dio, no? Va un altro profeta, probabilmente pensa, ma questo è un profeta di Dio, forse Dio gli ha dato un insegnamento dopo del mio. Non è che si è posto la domanda, ma perché? Mi ha detto una cosa, lui un'altra, quindi ha cercato di dialogare, cercate di capire almeno, no? Ha dato per scontato tutto. Sappiamo benissimo come è andato a finire. Questo a volte è il rischio che noi possiamo correre. Satana utilizza il nostro raziocinio per dimostrare che noi abbiamo ragione. E quando noi siamo convinti di aver ragione, non c'è niente da fare, andiamo un pochettino dritti per la nostra strada. Anche se questo crea delle macerie intorno a noi. Quanti popoli, quante nazioni si sono fatte le guerre perché pensavano di avere ragione. Ma poi alla fine, qual è stato il risultato? Vittime a non finire. È terribile. Quella scelta di Geroboamo ha portato le conseguenze ancora tuttora. Il popolo di Israele non è più diviso perché non esiste come il popolo come era una volta per quanto riguarda la geografia, altrimenti sarebbero divisi. Sapete che c'è un gruppo di samaritani che vivono un po' nelle zone, diciamo così, interne della Samaria, proprio per il fatto che non avevano il Tempio, ancora oggi celebrano la Pasqua come la celebravano al tempo di Mosè, immolano l'agnello. Perché si sono staccati dal Tempio, quindi non avevano una relazione col Tempio. Cioè, queste rimaste. Vedete quanti secoli sono passati? Circa 2800 anni. Ed è terribile come a volte le conseguenze sono veramente disastrose per un popolo. E l'Apostolo Paolo, che aveva compreso questo, nell'Epistola ai Corinzi ci ricorda che Dio ha riconciliato con sé il mondo e dice, affidato a voi, a noi. E lui parla il ministero della riconciliazione. Il ministero della riconciliazione. Non so se vi è mai capitato di essere stati strumenti di riconciliazione, magari tra amici, tra fratelli di chiesa, magari qualcuno che hanno qualche problema, in qualche modo siete intervenuti e il problema si è risolto. Non so se vi è mai capitato. Si sente una gioia dentro di sé, si sente di essere stati utili in qualche modo. Paolo dice, voi siete strumenti di riconciliazione. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ci possono essere dei momenti di incomprensione, ma il nostro obiettivo è la riconciliazione. Là dove si ama non può esserci altro che riconciliazione. E Paolo, che conosce molto bene la natura umana, addirittura quando scrive nell'Epistola agli Efesini, se non erro, dice che non tramonti il sole, che il vostro cruccio, cioè potete anche avere una reazione di un certo tipo, ma attenzione che non dure più di una giornata, perché se già ci dormete su, Questo diventa veramente un tarlo che poi fate in qualche modo fatica ad eliminare dalla vostra vita. Ci sono consigli semplici nella parola di Dio che, se messi in pratica, ci eviterebbero tante cattive nottate di perdita di sonno e tanta tranquillità con le persone che ci circondano. Naturalmente la riconciliazione prevede anche un altro aspetto, che è quello della riconoscenza. Quando si andava al santuario, chi portava l'agnello perché riconosceva di aver commesso un torto. E da qui subentra il perdono. E Dio ci conosce in una maniera straordinaria. Gli psicologi, quando a volte analizzano come Gesù si è comportato, gli insegnamenti di Gesù, e spesso rimangono veramente sbalorditi sotto certi aspetti. Che noi a volte tiriamo, se volete, alcuni testi da una parte all'altra, dipende tutto da che parte stiamo. Vi faccio una domanda. La parola di Dio cosa ci dice circa il perdono? Quando una persona sbaglia, cosa devo fare? È una domanda. Non siamo all'università, non c'è interrogazione. Perdonare. Quando una persona sbaglia, perdonare. Ma quando bisogna perdonare? Quando la persona viene, quindi riconosce il suo torto? Allora, leggiamo un brano che si trova nell'Evangelo di Matteo al capitolo 18. Matteo capitolo 18. È un brano che noi conosciamo molto bene. C'è questo dialogo tra Gesù e Pietro. Allora, Matteo capitolo 18, versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerei io? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ecco, qui Pietro dice: quando il mio fratello ha peccato contro di me, quante volte lo perdonerò io? Allora, se il tuo fratello pecca e viene da te, perdonalo. C'è un altro testo dove Gesù dice: se tu stai offrendo il sacrificio all'altare, quando Gesù parla esisteva ancora il santuario a Gerusalemme, e il tuo fratello ha sbagliato nei tuoi confronti, quindi sei nella parte della ragione, non aspettare che venga lui, vai tu. Fratello, questa è una regola d'oro che noi cristiani attraverso i secoli facciamo fatica a mettere in pratica. Ed è semplicissima. Cioè, per renderla, se volete, attuale, Gesù dice questo: se tu sabato mattina stai andando in chiesa per adorare Dio, per ascoltare la parola di Dio, e ti rendi conto che qualcuno ha sbagliato nei tuoi confronti, prima di mettere piedi in chiesa, vai da lui. Il tuo culto non serve a nulla se non sei riconciliato con lui. Ecco perché a volte siamo sempre con questi asti. E quando usciamo dalla chiesa, a volte usciamo dalla chiesa più nervositi di quando siamo entrati. Perché magari ascoltiamo qualcosa che tocca la nostra coscienza, però non abbiamo il coraggio poi di fare i passi che dovremmo fare. Ma noi non dovremmo permettere questo. Perché c'è il concetto che riconoscere i propri torti è un segno di debolezza. Ma dove sta scritto? I grandi uomini di Dio sono stati coloro che hanno fatto grandi mancanze, ma hanno riconosciuto le loro mancanze. Si è grande no se si hanno delle responsabilità, se si è pastore, anziano, diacono, fate la lista che volete voi. Si è grande nella misura in cui noi siamo umili, nella misura in cui noi riconosciamo anche le nostre mancanze e nella misura in cui diamo il nostro contributo per il Signore. Probabilmente nel Regno dei Cieli non troviamo, spero di no, forse non troveremo presidente di conferenza generale, forse non troveremo pastore, ma probabilmente troveremo membri, magari sedute nell'ultima panca, che con la loro umiltà hanno vissuto fino in fondo la loro fede, magari con grande amarezza, assistendo a certi teatrini che a volte succedono tra esseri umani. Questo non è degno di chi crede nel Signore. Dice Paolo, il nostro ministero è un ministero di riconciliazione. Se non c'è questo nel mio animo, devo chiedere al Signore che mi dia la forza affinché questo posso realizzarlo. Per me è triste quando visito famiglie, credenti e non credenti, con problematiche. E una delle prime cose che mi pongono davanti non è, fratello, mi aiuti a risolvere questo problema finché possiamo riconciliarci. No, ma se faccio questo la Chiesa cosa fa nei miei confronti? Cioè, quindi non c'è l'animo della riconciliazione, ma quello della divisione. Se mi lascio con mio marito, con mia moglie, ma io come fratello, ma c'è una famiglia, ci sono figli. C'è questo modo di pensare del mondo che entra anche nella nostra mentalità. Paolo dice, noi siamo ministri di riconciliazione. Questo è quello che ci insegna la parola di Dio. C'è una delle parabole, secondo me bellissima, che si riflette poco per quanto riguarda la seconda parte. È la parabola del figlio prodigo. In Luca capitolo 19, se non erro, sto citando di memoria. Allora, no, non è Luca 19, Luca 15. Salto alla prima parte, la conosciamo molto bene. Questo ragazzo che a un certo momento decide di vivere una sua esperienza, va in una grande città, sperpera tutto e ritorna dal padre. Il padre è pieno di gioia perché questo ragazzo è tornato e fa grande festa. Qual è la reazione dell'altro fratello, tra virgolette, maggiore? Allora, Luca capitolo 15. E dice al versetto 25. Ora il figliolo maggiore era ai campi e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze. E chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire. E quello gli disse, è giunto tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Ma egli rispondendo disse al padre, ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto da fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliolo, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Volevo farvi notare una particolarità. Per quanto riguarda le meretrici, lo dice il fratello. Non lo dice il fratello che ha sperperato tutto. Cosa metti in evidenza? E questo, guardate, questo succede spesso nella vita pratica. Quando noi sappiamo qualcosa, aggiungiamo sempre d'altro. Aggiungiamo sempre altro. Quindi se c'è una verità che è uno, diventa cento, diventa mille. Qual è la reazione di questo fratello? Deve essere pieno di gioia che il fratello era ritornato a casa, no? E invece no. Per il denaro? Non lo so. Il padre dice, guarda, quello che io ho è tuo. Qual è il problema? Probabilmente nella sua mente aveva costruito chissà che cosa. Lui diventava l'unico, non soltanto erede di tutto, per quello che poteva essere l'aspetto economico, ma anche per quanto riguardava. Non bisogna dimenticare che siamo in una tradizione ebraica, probabilmente anche per quanto riguardava la dimensione spirituale. Era lui adesso l'erede, no? E il padre dice, ma dovreste essere pieno di gioia. Non entra in casa. In casa si festeggia, ma lui non entra. È il padre che esce, va incontro al figlio, ma perché non entri? Oggi è festa, è arrivato tuo fratello, e poi affronteremo i problemi. E questo ragazzo tira fuori tutto quello che aveva in animo. Quindi il problema non era tanto il fratello che era ritornato, ma perché per un principio aveva adorato, cioè aveva rispetto di suo padre, ma non era spinto dall'amore. Non era spinto dall'amore, non aveva avuto mai il coraggio di dire papà dammi un capretto perché voglio fare una festa. Non aveva avuto questo coraggio. Se volete l'altro, che può sembrare in qualche modo non ha rispettato il padre, la regola, eccetera. Ha il coraggio, ad un certo momento, di fare qualcosa. Ha fatto un'esperienza e questo poi lo riporta a tornare al padre. Cioè, alla fine della storia, tra virgolette, no? Vediamo che il primo, tutto sommato, ritorna al padre con una grande convinzione del grande amore che il padre aveva nei suoi confronti. Il secondo no, il secondo no. Quante volte rimangono questi dubbi nel nostro animo, nel nostro cuore, nei nostri rapporti con i genitori, nei nostri rapporti con la Chiesa. Cioè, la fedeltà, no? Ai principi, alle cose. E poi magari dentro di noi li sentiamo pesanti, ma non abbiamo il coraggio di affrontarli. Non abbiamo il coraggio di affrontarli. E il padre esce e dice, parliamone insieme. Non rovinare la festa. Tuo fratello è tornato. Il mio cuore è stato triste per tutti questi anni. Tu non puoi renderti conto di quello che io ho vissuto dentro di me. Adesso è tornato. Facciamo una grande festa. E Gesù poi conclude naturalmente con in questa parabola, prendendo spunto di quanto è grande l'amore di Dio. E dice al versetto 31, il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre meco ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato a vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Ritrovato. Avete mai provato a perdere qualcuno dei familiari? Non parlo di lutto, magari per qualche ora. Io quando ero piccolo, mia mamma mi affidava spesso a mio fratello Pino, che conoscete. Io ho più di 10 anni di mio fratello. E andavo spesso a casa di mia zia perché lei aveva i figlioli, quindi i cugini, si giocava insieme. Mi ricordo mio fratello aveva 2 anni, 2 anni e mezzo, ero andato a prendere l'acqua, allora non c'era l'acqua in casa come adesso, c'erano dei punti del paese, avevo questo secchio, giro gli occhi e non lo trovo più. Era un quartiere che io non conoscevo, tra virgolette. E ho girato per mare e per monti, ho girato per ore e ore, dicevo, mamma, e con quale coraggio torno a casa? Era affidato mio fratello. Come faccio io a tornare a casa? Mio fratello era di passo veloce, in pochi attimi ha preso la strada per la strada principale e vedevano gli abitanti, 5.000 abitanti, ci conosceva questo ragazzino che camminava lungo la strada, un po' disorientato. Non c'erano le macchine di oggi, c'erano poche macchine allora. E qualcuno ha detto, lo hanno portato ai vigili. Dice, no, lo conoscete questo bambino? E c'era uno del quartiere e ha detto, ma se non erro mi sembra il figlio di Angelo Castro, il nome di mio papà. E dice, ma provi a vedere perché questo sembra che non ci sia nessuno. E quindi lo portano a casa. Quando arriva a casa mia madre, potete immaginarsi, vede arrivare a casa il figliolo da vicino e dice, e Vincenzo dov'è? Ma dice, non lo so, dice, guarda, l'hanno trovato in piazza da solo. Mia madre dice, ho affidato mio figlio. E io non avevo il coraggio di tornare, ho girato tutto il paese. Quando l'ho visto, da una parte la reazione era quella di darci 2 sculacciate per ore, le reazioni che si hanno, no? Ma poi, passata la tempesta, ero contento perché l'avevo ritrovato. Fratelli, noi dobbiamo essere felici, dobbiamo essere contenti quando i nostri fratelli tornano al Signore. Quando affrontano dei momenti difficili e li superano. È la gioia di tutti, il messaggio della riconciliazione. E questo è quello che il Signore ci dà e che affida ad ognuno di noi. Come Dio ci ha riconciliati nel Padre, dice l'Evangelo, così anche noi dobbiamo riconciliarci in Dio, riconciliarci gli uni gli altri e invitare gli altri alla riconciliazione. Questo è il messaggio della parola di Dio, della parola di Dio. Possiamo avere punti di vista diversi che vanno rispettati, ma guai! Se questi punti diversi creano divisione. Questo è diabolico, con tutte le ragioni che si possono avere. Quindi che il Signore ci aiuti a crescere, a camminare nella riconciliazione. Ho detto che la riconciliazione inizia proprio dal perdono. Credo che noi a volte, senza volerlo, possiamo ferire anche le persone. A volte forse non ce ne rendiamo nemmeno conto. Quante volte abbiamo ferito il nostro coniuge? Abbiamo buttato lì una parola? L'abbiamo data per scontata, no? Magari vedete la persona che ancora dopo un'ora, due ore è lì triste. Magari dite, noi uomini siamo spesso un po' superficiali su questo, ma cosa ti è successo? Ma figurati per questo da due ore, no? Eccetera. Cioè, non abbiamo a volte quella sensibilità che dovremmo avere. Ma la parola di Dio ci insegna, quanto accade questo, di chiedere perdono, di chiedere perdono. Noi dobbiamo incamminarci nella strada della riconciliazione. E personalmente vi voglio chiedere perdono se a volte, forse senza volerlo, abbia offeso qualcuno. Non ho in mente un momento ben preciso. Il Signore ci invita alla riconciliazione. Non è un'opzione. La Chiesa che vive la riconciliazione è la Chiesa che sa vivere nella diversità, nell'amore e nel rispetto. Altrimenti è una Chiesa che prima o dopo finirà male. Io quando penso ai paesi musulmani, fratelli, erano tutti cristiani nel terzo o quarto secolo. Tutti. Oggi sono tutti musulmani. Perché i cristiani non sono stati capaci di dare un esempio di vita cristiana come si deve. Come si deve. E questo è veramente, veramente, veramente triste. Veramente triste. Abbiamo un Dio straordinario. Un Dio che nella sua infinita misericordia, nella sua infinita bontà, ha dato la cosa più cara che aveva per poterci riconciliare a Lui. Dice l'Apostolo Paolo, se qualche volta nella vostra vita vi capita di subire qualche torto, subitelo anche, per amore del Signore, perché il Signore ha fatto la cosa più grandiosa e più bella che poteva fare. E io ringrazio Dio di averlo incontrato, perché un Dio così non potevo trovarlo altrove. E mi auguro che anche voi possiate fare la stessa esperienza nel Signore. Amen.